Quando per i tre stabilimenti della Terra notiamo che molte persone sono davanti ai cancelli, fermi, impassibili. C'è un silenzio che regna, bandiere rosse del vento. Siamo qui per sapere qualcosa di più con Santoro Francesco della FIOM e dell'RSU, quella di Biagio Vara. Ci racconterà un po' come siamo arrivati oggi a essere sui cancelli ad oltranza.
Sì, provando anche a, diciamo, a riassumere quello che è accaduto negli ultimi mesi in poche battute. La questione è sostanzialmente questa: tutto sorge da un confronto con l'azienda sul piano industriale, che deve sostanzialmente orientare l'azienda a mercati di fascia più alta in un contesto di espansione, perché questa realtà aziendale è una realtà aziendale che 30 anni fa contava un'ottantina di dipendenti, oggi mentre discutiamo cioè ha tre stabilimenti e conta 630 dipendenti, provenendo da una collocazione di fascia di mercato come leader nel settore europeo per quanto riguarda il terziario dell'elettrodomestico, che è la caratteristica della Terim per l'appunto, e collocandosi, diciamo, in una fascia medio-alta. Ora, il piano industriale in sé è un piano industriale complesso e articolato, che peraltro prevede degli investimenti nella misura di 10 milioni di euro, che sono il 3%, del fatturato annuo di questa azienda, investito su 2 anni, che quindi fanno comprendere che se sicuramente c'è qualcosa che, voglio dire, non c'è oggi è della crisi in questa azienda. Peraltro anche i profitti, gli aumenti dei dividendi degli azionisti in tutte quante le aziende a livello internazionale fanno capire nella loro crescita che i soldi ci sono sempre, sono i posti di lavoro che per l'appunto vengono distrutti. E difatti, nonostante 10 milioni di investimento di euro, nonostante una serie di innovazioni sul prodotto, sui processi, sui materiali, sulla gestione dei magazzini, quindi tutta una serie, diciamo, di operazioni che garantiscono ampie sacche di redditività all'azienda per potersi rilanciare, loro decidono di licenziare 300 persone, quindi 200 sullo stabilimento di Soliera e 100 tra gli stabilimenti di Baggio Vara e Lomiera, perché vogliono dismettere, ma in realtà delocalizzano con la maschera della dismissione, il 90% di quello che è la produzione attuale in Italia. Quindi sostanzialmente portano il lavoro fuori all'estero, perché poi continuano ad avere, diciamo, dei rapporti commerciali con queste aziende alle quali venderebbero tutto in teoria dal loro punto di vista, quindi dal progetto, ai materiali, agli stampi, dalla conoscenza per poter fare quello che oggi si fa qui, che, e si fanno anche tante cose buone, molte cose per appunto il mercato medio-alto, e poi proseguendo con una serie di terziarizzazioni di attività e esternalizzazioni di attività. Tutto quanto questo chiaramente contribuisce a distruggere i posti di lavoro. Adesso è evidente che questa è una situazione inaccettabile, perché è chiaro che non si può fare un piano industriale partendo da licenziamenti, ma un piano industriale prevede una discussione complessa e articolata, che poi alla fine e nell'ordine delle cose andare anche a fare una valutazione complessiva degli organici. Ma è evidente che è con tutti altri strumenti che si arriva a conclusioni di questo genere, che non sono quelli coercitivi, che possono essere accompagnamenti alla pensione, che possono essere contratti di solidarietà, che possono essere mobilità volontari, ma sicuramente non sbattere sulla strada dall'oggi a domani, diciamo, 300 famiglie, quando un minuto prima, esattamente come si fa, la Terim aveva acquistato e poi aveva proceduto ad un atto di fusione per incorporazione all'azienda competitrice. Cioè, il paradosso dei paradossi: mi assumo 203 clienti, fette di mercato, marchi e quant'altro, per licenziarne 300 il minuto dopo. È una cosa che non regge, e per la verità, anche per i vari confronti che abbiamo avuto con i legali, è una cosa che, diciamo, è poco praticabile anche dal punto di vista della legge. Ora è evidente che ai suoi tempi, è evidente che non inventeremo azione legale, ma nella testa di tutti i lavoratori c'è una cosa estremamente chiara, che ciò che può cambiare oggi il software, diciamo, di questa lotta è la determinazione con cui si porta avanti questa battaglia. E quindi è chiaro che le forme di lotta che abbiamo deciso di adottare, che sono quelle più dure, quelle più radicali, che prevedono picchetti duri dove non escono macchinari, non escono impianti destinati all'estero, non escono componenti destinati ad attività terziarizzate e quant'altro, sostanzialmente paralizzando l'attività produttiva a tutti quanti i livelli, facendo i turni di notte, facendo quindi anche al sabato, anche alla domenica, insomma, soltanto con un livello di ordine, con una determinazione tale, è evidente che si possono prendere le sorti di questa battaglia, anche perché, peraltro, come dicevamo prima, i tempi della legge sono estremamente lunghi, quindi è chiaro che magari tu alla fine riesci anche ad affermare il tuo diritto, quindi il reintegro dei lavoratori licenziati ingiustamente, ma cassoniere, casse per lo sciopero, quindi per affrontare le spese vive, che scioperare un 100 sui cancelli effettivamente comporta. E poi è chiaro che bisogna estendere questa lotta, quindi richiamare in campo tutti quanti quei soggetti nei confronti dei quali l'azienda ha preso degli impegni, quindi le carte innanzitutto, però poi anche in senso nazionale, quindi il commissario a Roma che ha curato il fallimento della multinazionale Ersiltan, su cui ramo d'azienda loro sono andati come avvoltoi, chiaramente acquistando la 2 lire, perché questo è sottinteso: quando queste aziende in fallimento le prendi a 2 lire, e le istituzioni provinciali, le istituzioni regionali, i sindaci, i comuni, tutti i soggetti ai quali loro avevano garantito tutti quanti i posti di lavoro. Peraltro si erano spesi su questo, perché dicevano lo stabilimento di Sudire per una serie di ragioni siamo costretti a chiuderlo già con forza, perché non ci appartiene lo Stato, quindi non possiamo disporre di questo. Però ecco, nonostante il disagio che potrebbe comportare ai lavoratori sudiresi spostarsi su Lugliere per Giovanna, però insomma questa Ubi Maior Minor Censat, anche noi, però oggi le cose sono completamente diverse, qui lasciano a casa tutti e più, lasciano a casa altri ancora. Quindi è chiaro che noi faremo questa lotta e useremo tutti i mezzi a nostra disposizione, e una cosa è anche estremamente chiara nella discussione che inizia a sorgere tra i lavoratori, che sia alla fine dei fatidici giorni nei quali bisogna giungere ad un accordo, ma se giungesse ad un accordo è chiaro che poi non ci resta nient'altro che iniziare a fare discorsi come occupazione della fabbrica. Peraltro nello stabilimento di Baggiovara c'è anche un circolo operaio di fondazione comunista, un circolo lenino, e questo circolo insieme all'associazione Modena por Cuba che ha convocato Giulio Mani del Venezuela, organizzato per il 22 maggio a Modena nella sala Rene Cocca alle 8:30 un'assemblea pubblica sulle fabbriche sotto controllo operaio in America Latina. Avremo come relatore Paolo Pini del Comitato Centrale, che è l'unico compagno partecipante dall'Italia all'incontro panamericano che si è tenuto in Brasile per l'appunto delle fabbriche sotto controllo operaio in tutto quanto il continente, perché pensiamo che questo debba essere a questo punto uno spunto di riflessione politica necessario per iniziare a ragionare su come contrastare la crisi industriale che è sempre più all'ordine del giorno nel nostro paese.
Lei ha parlato di smantellamento dell'azienda, di portare all'estero, che è un po' il filone mantenuto da proprietà della Texon Motors per voce dei propri rappresentanti, in cui sostengono fondamentalmente che il livello di produttività di questi stabilimenti è molto basso e che c'è un livello di assenteismo anche piuttosto alto. Cosa da rispondere?
Io penso che non sia assolutamente così, perché se i cosiddetti livelli di redditività fossero stati bassi, è incomprensibile capire come Terim abbia potuto assumere queste caratteristiche e queste dimensioni. Peraltro nel corso degli ultimi anni erano stati fatti una serie di interventi, anche in parallelo con l'RSU, sull'ottimizzazione di alcune fasi di processo, questo chiaramente senza peggiorare le condizioni dei lavoratori e quindi migliorando, intervenendo sull'ergonomia oppure intervenendo su alcune componentistica che poteva essere preassemblata e quindi risparmiare alcune operazioni manuali, quindi voglio dire anche i cicli di lavoro nell'ultimo periodo hanno avuto tutta quanta una serie di modifiche che hanno migliorato la redditività dell'azienda, e quindi di conseguenza voglio dire è assurdo, anche perché la proprietà stessa nel giro di due anni fa, nel primo incontro che facemmo rispetto alla questione del piano industriale, ci porta dei dati e tra i vari dati che ci dettero ce n'è uno che ci colpì in particolare: mentre c'era nel mercato italiano un aumento del costo del prodotto finale, del costo del prodotto circa del 12%, loro ce l'avevano soltanto allo 0,94%, il cosiddetto group, cioè detto in due parole, in Italia c'è crisi, c'è stagnazione, addirittura recessione in alcuni mercati e loro la crisi non la sentivano neanche, e tanto che in diverse battute in Confindustria loro hanno giustificato come problema fondamentale di questi dissesti che lamentano, che poi peraltro non sono neanche una quantità economica tale da poter giustificare in nessun modo il tipo di azione che vogliono portare avanti per correggerla, con la ragione è stata l'impennata che c'è stata sui mercati internazionali delle materie prime, perché come tutti quanti sappiamo l'ottone ha aumentato del 30%, l'acciaio è aumentato del 100%, il rame è aumentato del 300%, in una cucina la componentistica principale è fatta da batterie prime di questo genere, loro stessi hanno ammesso di aver scaricato sul costo del prodotto finale tutti quanti questi aumenti, e quindi questo mi pare evidente che, diciamo, è una politica manageralmente becera, perché è chiaro che in un modo o in un altro, se agisci così, provocherai una piccola emorragia di clienti, che peraltro sì, c'è stata, però ripetiamo, c'è stata, ma non, diciamo, nella misura che prevedono loro. Il CAP, per quanto riguarda il calo di volumi produttivi e il calo del fatturato, anche questo, cioè, non è un dato di fatto. Se si ragiona sui dati attuali, i livelli ci sono, sì, magari di calo, però hanno delle ragioni, sono insite per l'appunto delle ammissioni anche di colpa e di responsabilità che hanno fatto in più tavoli. Quindi la questione non è assolutamente questa, insomma, anzi, al contrario.
Quindi questa situazione noi abbiamo le rappresentanze dei lavoratori con i lavoratori davanti ai cancelli, l'azienda che sostiene questa cosa, che sono direttamente opposta a quanto mi pare di aver capito. C'è un filo che lega queste due cose, ovvero c'è la possibilità di avere una cantina aperta?
Allora, personalmente io sono convinto che non solo ci siano i numeri e le quantità economiche per poter gestire questa avvertenza, chiaramente è l'opinione personale, però di converso riscontriamo che ad oggi, altrimenti non saremmo qui, quindi in realtà l'azienda non ha creato spazi per una trattativa, anzi ha alzato il muro. Quindi è evidente che il nostro sforzo e la nostra lotta in questo momento è orientata a piegare l'azienda su un tavolo e a convincerla a fare una discussione che sia costruttiva, perché altrimenti qui si rischia veramente di provocare una crisi industriale, perché i lavoratori lotteranno e poi dopo, se un'azienda deve chiudere, è un paio di maniche, perché ci sono delle realtà e allora che devi, con le quali devi comunque fare i conti, che c'è un'azienda che ha dei problemi e deve chiudere, fai la tua lotta, ok, però non penso che un'azienda che si sta espandendo sia produttivo un comportamento del genere, perché se scioperi maggio, giugno, luglio, agosto, quant'altro, poi realmente non imbarca tutto. E se io fossi, non amo mettermi nei panni degli imprenditori, perché non ci voglio stare, perché non è il mio posto, cioè non penso che facessi così sarei un buon imprenditore.
Se non sbaglio, ormai sono 4 giorni che siete sui cancelli e che questa avvertenza ha preso questa piega, diciamo, mobilitativa dei lavoratori. Come prima aveva accennato lei, all'interno della Termi c'è un circolo di rifondazione, il circolo Levi. Rispetto ai rapporti con Rifondazione e anche le altre forze politiche del territorio, si è aperto qualche spiraglio? Avete visto qualcuno dei loro rappresentanti? Stanno muovendo anche all'interno degli enti pubblici?
Ma per quanto riguarda gli atti formali, c'è stato, diciamo, l'intervento da parte di tutti quanti i compagni, non soltanto del partito, il segretario del circolo cittadino e anche il segretario di federazione, a distanza di poche ore ci hanno contattati, c'è un filo diretto, quindi insomma le posizioni sono state prese, questo è andato di fatto anche da parte degli ES. Adesso poi è chiaro che i lavoratori si attendono, come dire, anche degli atti concreti di sostegno nella lotta, perché è evidente che non è soltanto con delle prese di posizione, insomma, che si potranno smuovere di questa battaglia, ma insomma il clima di solidarietà e di sostegno io penso che è da parte della cittadinanza e da parte dei partiti e comunque delle organizzazioni dei lavoratori di massa c'è, insomma. Il punto è come creare le condizioni per farlo crescere, per far sì che questa sia un'onda, diciamo, che vada in crescendo.
Prima ha accennato all'occupazione eventualmente delle fabbriche nel caso non si sblocchi la situazione, e al tempo stesso in questa iniziativa che avete organizzato su una politica di autogestione delle aziende che avete impiegato in paese, in particolare, se non sbaglio, fa riferimento all'America Latina. Pensate che veramente questa strada sia percorribile, e eventualmente, se pensate di percorrere questa strada, quale risposta potreste avere da parte dei lavoratori e anche dei cittadini?
Ma io farei una distinzione tra quello che è il livello di discussione che c'è oggi, tra il livello di discussione che si deve creare tra i lavoratori e tra quella che è la discussione complessiva strategica sulla rivendicazione della nazionalizzazione sotto controllo operaio, perché è evidente che noi oggi in Terim stiamo discutendo di occupazione, perché è evidente che bisogna iniziare a porre anche questo quesito, quindi siamo ancora in una fase preliminare. Pensiamo che l'assemblea del 22 possa offrire degli spunti importanti per comprendere anche succede in una parte del mondo di cui non si dice mai niente, per l'appunto, perché noi abbiamo dei continenti come Bolivia, Venezuela, abbiamo delle nazioni come Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasile, Ecuador, Messico, dove ci sono delle condizioni pre-rivoluzionarie o comunque che sono lì vicino. Quindi queste sono le cose estremamente importanti, e la risposta che stanno dando i lavoratori lì è una risposta assolutamente concreta, che dimostra innanzitutto che le fabbriche per andare avanti non hanno bisogno di quelle robe, ma gli operai sono bravissimi e riescono a farlo benissimo. Poi nei fatti concreti, cioè, si dimostra anche come gli operai riescono a riprendere in mano il destino delle proprie vite, riuscendo ad operare le fabbriche in maniera estremamente più proficua del padrone, riuscendo a garantire posti di lavoro, riuscendo ad abbattere gli infortuni, riuscendo a mettere in piedi tutta quanta una rete di solidarietà intorno, grazie alle varie comunità, diciamo, che fanno di questa lotta, della lotta che fanno questi lavoratori, anche la loro lotta, e anche perché ricordano benefici diretti. Poi voglio dire, oggi questa discussione durante l'assemblea pubblica è importante, per l'appunto, per iniziare a dare uno spunto ai lavoratori. Poi è chiaro che non credo che sia questa, diciamo, la questione concreta oggi che si pone in termini, anche perché è una questione che pensiamo che possa venire più avanti. Per quanto riguarda la nazionalizzazione sotto controllo operaio, il punto è questo, cioè, allora, in Italia noi assistiamo cioè, abbiamo un quadro dove c'è un capitalismo asfittico che ormai non investe più in nessuna maniera, cioè, anziché aprire le aziende in Italia si chiudono. È un fenomeno che si sta approfondendo sempre di più, e quello che viene proposto dalle parti, dai partiti politici, dai sindacati, come misura per potersi contrapporre alla crisi industriale dilagante, soltanto un uso spregiudicato degli ammortizzatori sociali, perché questo è sostanzialmente. Quindi, come garantire al lavoratore un salario per un anno, al massimo per un anno, più due, o collocarlo in questa lista piuttosto che in quella, o provare a ricollocarlo, però da qualche altra parte, però il punto è che si distruggono i posti di lavoro. Quindi è chiaro che questo è un processo che così non riesce a cambiare tendenza. E allora, per esempio, aziende come la Fiat, che sono state finanziate con i nostri soldi in questi anni, con tanti di quei soldi che ci avessimo potuto fare 30 finanziare, ma non è giusto che a questo punto, se dichiara come un anno fa e l'altro pure stato di crisi aziendale, sia più giusto che a questo punto venga nazionalizzata e venga controllata dai lavoratori che hanno dato tutto per questa azienda. Si dà la vita ogni giorno in Italia nelle aziende, si muore, c'è una guerra strisciante, 4 morti al giorno soltanto per infortuni, malattie professionali in continua crescita, infortuni in crescita, salari che diminuiscono sempre di più, e questi signori invece prendono il cuneo fiscale, prendono finanziamenti, soldi a fondo perduto, e nonostante tutto chiudono le aziende. Poi fanno anche cassa integrazione, quindi sono soldi dei contribuenti. È chiaro che una politica di questo genere non può pagare. Queste aziende, questi grossi poli industriali, devono tornare sotto il controllo dello Stato, devono essere gestiti dai lavoratori. Questa sarà l'unica maniera per rilanciarla veramente, altrimenti lo stiamo assistendo, lo vediamo ogni giorno. Il caso Telecom è un altro esempio, diciamo, di degli ultimi minuti, degli ultimi momenti politici della vita italiana. Cioè, queste aziende vengono svuotate, niente di più, e quello che ci passa dopo non fa niente per migliorare, ma la svuota sempre di più, e ogni volta che va via taglia e lascia centinaia di famiglie sulla strada con tutti i loro problemi.
Sono qui con Barbieri Massimiliano, rappresentante FIM. Volevo chiedere, stamattina so che eravate alla vostra sede, alla One a Soliera. Cosa è successo? Ce lo può raccontare?
Allora, io con un mio collega siamo andati come rappresentanza sindacale davanti alla sede della One, e volevamo dare la nostra solidarietà ai ragazzi. E mentre loro, che erano davanti ai cancelli, che ovviamente manifestavano insieme a noi, si è presentato ovviamente il postino che ha consegnato purtroppo la lettera con sopra scritto le aperture della mobilità. I ragazzi hanno firmato per ricevuta e l'hanno letta davanti a tutti. Io devo dire, ho visto una scena mai vista: uno sì, uno no piangevano su più o meno 150 persone. Sembrava un incubo. Abbiamo espresso la nostra dispiacere, la nostra, insomma, solidarietà. Quello che voglio dire, io avevo i brividi nella schiena.
Ah, anche lì a Soliera sono mobilitati come qui a Vasovara e anche a Rubiera, sono siete fuori davanti ai cancelli.
Esattamente, siamo tutti e tre stabilimenti in sciopero anche domani, questo è il quarto giorno che stiamo facendo.
Siamo sempre qui davanti ai cancelli della Terra, siamo qui con Palmieri e Mario, fa parte della RSU anche lui.
Sì, siamo dalle 5 che stiamo picchettando l'azienda della Terim. Questa mattina mi sono trovato in difficoltà mentre ero a Soliera e ho visto una scena molto commovente, perché i lavoratori hanno ricevuto la lista di mobilità per i licenziamenti e questa cosa mi ha toccato veramente il cuore. Io sono un RSU e ho detto che dobbiamo tenere duri. Questa lotta è una lotta che i padroni hanno fatto dei grossissimi profitti alle spalle dei lavoratori in questi anni. I lavoratori erano molto stanchi, molto emozionati, e le scene erano veramente commoventi, la gente, anche gli RSU erano un pochino scoraggiati all'inizio e noi ci siamo incoraggiati l'uno con l'altro e abbiamo detto che questa cosa là è una cosa che si continuerà a tenere dura per difendere il nostro posto di lavoro. Noi come RSU abbiamo un coordinamento con tutte le tre aziende di Soliera, Rubiera e Baggiovara e siamo molto determinati ad andare avanti in questa lotta. Non molleremo, terremo duro fino all'ultimo, terremo duro e abbiamo delle idee ben chiare come la pensa il padrone, come noi dobbiamo affrontare per vincere. L'unica cosa che mi dispiace è che le forze politiche non si sono fatte vedere davanti ai cancelli della Terim, loro che si ritengono i tutori delle persone deboli che sono nel sociale non si sono fatti sentire. È triste perché anche queste forze che si ritengono di sinistra non sono stati con noi. Io spero che queste forze politiche si risveglia un pochino il sentimento di stare insieme a noi e di aiutarci e di darci un sostegno nella lotta. Perché ci sono dei bambini e questi bambini hanno bisogno di mangiare. Ci sono dei padri di famiglia che se verranno mollati in mezzo alla strada. Ci sono delle grosse difficoltà per affrontare questa lotta. Non sarà facile, ma siamo determinati fino in fondo e noi diciamo anche al padrone che noi non molleremo.